21 giugno è la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi la trasmissione è divisa in due parti. Nella prima parte sarà nostro ospite Sandrone Dazieri, che per Rizzoli pubblica La mossa del granchio, un nuovo episodio nella serie delle indagini di Dante Torre e Colomba Caselli, una riflessione su una società, la nostra, sempre più spaccata, sempre più sfuggente e informe. Nella seconda parte della trasmissione ci collegheremo telefonicamente con Laura Boella, con cui rievocheremo il pensiero e l'attività di una tra le grandi figure del femminismo italiano, Luisa Muraro, morta a Milano sabato 13 giugno. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri. La Domenica dei Libri è una trasmissione di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Una frana tra le colline del Monferrato riporta alla luce una chiesa sconsacrata sotto cui viene trovato il cadavere di una donna. I primi indizi fanno ritenere si tratti di un omicidio legato ad una setta. Ad indagare viene chiamato Dante Torre, che arriva sulla scena, diciamo, del crimine e nota un dettaglio. Sulla camicetta della morte è cucito il disegno di un sole che sorge. Si tratta per Dante Torre di una scoperta sconvolgente. La donna uccisa è Alba. La donna che appunto lui ha conosciuto, Dante ha conosciuto e amato all'interno della comunità Tara Yoga molti anni prima, e che ha frequentato la comunità, appunto Dante ha frequentato la comunità e da cui poi si è allontanato. Il principale sospettato dell'omicidio si rivela essere Surya, il fondatore maestro di questa comunità, di questo gruppo, poi fuggito negli Stati Uniti e ora detenuto appunto in un carcere americano. A indagare sul caso Dante chiama ancora una volta l'ex vicequestore Colomba Caselli, che intanto si è trasferita in Francia e cerca di rifarsi una vita con il suo nuovo compagno Glenn. Inizia così La mossa del granchio. Dopo la trilogia del padre Uccidi ricchi, si tratta del nuovo bellissimo, devo dire, episodio nell'avventura della coppia Dante Colomba. Do il benvenuto qui in studio al suo autore Sandrone Dazieri. Ciao.
Grazie, grazie dell'invito e grazie a chi ci sta ascoltando.
Allora, una prima cosa, Sandrone, che è una mia curiosità, no? Cosa significa per te, come autore, portarti dietro i tuoi personaggi? Ovviamente è una cosa tipica, diciamo, di molti autori di gialli, noir, thriller. Tu, appunto, sia con questi due personaggi, sia per esempio ovviamente anche con il gorilla. Nel tuo caso, come si sviluppa, diciamo, questa dinamica? Cioè, come tu autore ti tieni legato ai tuoi personaggi? Magari, non so, ti viene in mente una storia che non si adatta esattamente a Dante, Colomba o al gorilla. Come ti mantieni fedele, se vogliamo usare questo termine, ai tuoi personaggi?
Non mi mantengo fedele, penso che sia la cosa migliore. Io credo che quei personaggi che hai in testa, che comunque rimangono vivi, perché ci fai corpo a corpo per anni, devi dargli la storia giusta. Se hai in mente una storia che ti piace, non la puoi adattare a quei personaggi, devi inventarti altri protagonisti, come ho fatto con dei libri, dei romanzi che erano dei cosiddetti one shot, cioè con dei personaggi singoli, come è stato Il male che gli uomini fanno, che è uscito qualche anno fa. Lì non faceva parte di una serie, ma quella storia volevo raccontarla. Non andava bene per il gorilla, non andava bene per Dante Colomba, mi sono inventato degli altri personaggi, e così faccio sempre. Ho fatto una cosa sul mostro di Firenze, il protagonista era un adolescente, così. Io penso che debba essere questo, perché il problema è che quando sei un autore seriale, la tua tendenza è spingere tutto in quella direzione, perché dici: questo è il mio business, no? Faccio questa roba qua. Io invece ho sempre pensato che prima di tutto viene il tuo rapporto con i lettori, tu devi dargli il meglio possibile, e se il meglio possibile non prevede i tuoi personaggi, devi
quindi dare. Dici il fatto di mantenerti in qualche modo fedele può andare a discapito poi della qualità?
Assolutamente. Io penso che certi casi che ho affidato a Dante Colomba, il gorilla sarebbe morto dopo 5 minuti, essere serio. Oppure questa storia del passato, del male che gli uomini fanno, si allargava sull'arco di 30 anni, e lì potevo infilarci la forza, però non era bello, è meglio invece inventare, senti più libero, non devono diventare una costrizione, neanche una costrizione a ripetere, perché la coazione a ripetere poi diventa noioso per te e anche noioso per il lettore.
Allora, veniamo invece a questa, la mossa del granchio, no? Tu spesso nei tuoi romanzi hai raccontato, adesso facevi riferimento, no, ad altri tuoi romanzi, anche per esempio quello sul mostro di Firenze, hai raccontato, voluto raccontare il presente senza fare ovviamente della cronaca, no, che per un romanzo che vive, diciamo, su una differente lunghezza d'onda non va bene. Qui il periodo che affronti è un periodo che proprio per ragioni generazionali probabilmente tu hai solo lambito, no, in qualche modo, cioè quello delle comunità che escono dalle esperienze comunitarie degli anni 70. Beh, immagino nel 70 fossi
ragazzi. No, nel 70 ero piccolo,
ecco,
io.
Quindi in alcuni casi si sono trasformati appunto in luoghi di, come in questo caso, certo, di clausura, di abusi. Tra l'altro è già anche un periodo di ripiegamento post politico, no, questo che tu racconti. Ecco, come è data l'idea, che sollecitazione c'è stata a utilizzare questa storia come sfondo del romanzo?
Io penso, allora, sai, poi è sempre a posteriori, ma diciamo, c'erano due tensioni che mi hanno portato a usare questa storia. La prima è che mi ero occupato, ho collaborato con una testata giornalistica a qualche puntata e avrei dovuto fuori il caso di una setta, un ragazzo che era morto dopo aver preso la ayahuasca ed era caduto in un fiume, pensavano a un omicidio, ma poi mi aveva colpito l'intervista a una donna di un'altra setta, diciamo, che aveva venduto la casa per curarsi col veleno di scorpione e stava morendo di cancro. E questa cosa ti colpisce, perché dici, com'è possibile che la gente arrivi a questo, no? Perché parlava con una persona istruita, però dice, io ho lasciato la mia famiglia, ho venduto la casa perché l'unica possibilità è questo, no? Le energie, le cose, e diceva una serie di scemenze. Ma, e questa è stata, diciamo, la cosa tecnica, ma non volevo raccontare di una setta vera, volevo raccontare, come posso dire, del momento settario che stiamo vivendo. Cioè, io penso che le dinamiche che noi stiamo vedendo all'interno della politica, a volte, assomigliano molto a quelle di una setta, perché tutto quello che è un partito, che una volta nasceva magari da un dibattito politico, da testi, dei testi granciani di Gaber, invece nasce attorno a un capo carismatico, no? E si parla sempre di tradimento, si parla di fuoriusciti, di deviazionisti, adesso dico deviazionisti, non usano questi termini perché non sono così, però è come se ci fosse una coazione a ripetere un'altra volta, cercare sempre l'uomo forte. Adesso è Vannacci, una volta era Renzi, cioè ne abbiamo avuti tanti di questi, in cui si crea una sorta di setta attorno, che fa come lui, pensa come lui, non prevede il dibattito, ed è una cosa che vedo soprattutto adesso anche nei social, no? Vediamo tutto lo scazzo che c'è stato sulla questione di Harry De Luca, piuttosto che, cioè, l'idea che è impossibile il dialogo, no? Cioè tu sei o sei dentro o sei fuori, e questo lo trovo molto pericoloso, e è anche un modo per tagliare il dibattito alla base. Poi ovviamente io non sono d'accordo con quello che dice Harry De Luca, ma è diverso,
sì,
cioè
sì.
Io vedo in Harry De Luca uno con cui posso discutere, perché cazzo ne ha fatte, improvvisamente non diventa come di un fascista, no? E invece il problema è questo, no? Quindi ragionare anche su questo, e poi ragionare sul fatto che siamo in un presente che non ti dà nessun tipo di appiglio per il futuro. Se io fossi un ragazzo, io non so come mi comporterei, cioè, io quando ero ragazzo ne ho fatte di ogni, sono scappato di casa, ho dormito in stazione, ma ho vissuto in strada, insomma, ma comunque avevo un'idea di futuro, cioè pensavo che le cose fossero possibili, che potessimo cambiare il mondo, questo era per me importante, e altri nello stesso periodo pensavano che avrebbero potuto fare i soldi, sai, gli anni 80, fantastici, tutto era possibile, ma adesso la gente è disperata, non sa cosa succede, il futuro è un'incognita, ma talmente... Leggevo, se tu leggi un po' sulle reti, vedi quelli che continuano a perdere lavoro per l'intelligenza artificiale, e tu sai che questo non si fermerà, e nessuno sa cosa succederà, e in questo momento quindi di guerra, mancanza di, che ne so, di forti ideali, tu ti attacchi a qualsiasi cosa, fosse anche i terapiattisti.
Allora, in questo romanzo La morte la mossa del granchio tornano, appunto, abbiamo detto, Dante e Colomba. Ecco, come evolve, se evolve, il loro rapporto?
La cosa che ho cercato di fare nei ormai 5 romanzi di Dante e Colomba è stata quella di costruire un rapporto affettivo tra due persone differenti, molto differenti, che si vogliono tantissimo bene ma che non stanno insieme. Cioè, anche superare la dicotomia, cioè lo stare assieme o essere solo amici, cioè cercare nuove forme. Sai, io vengo da, non ho fatto gli anni 70, diciamo, però mi sono fatto gli anni 80, 90, eccetera. Io mi ricordo, discutevamo del cambiamento della coppia, di cosa potevano essere le relazioni, il poliamore, le coppie aperte, non so, ti ricorderai vagamente, no? Ecco, adesso c'è un ritorno tremendo proprio alla famiglia, l'idea della coppia chiusa, e se mi tradisci non va bene. C'è stato veramente un ritorno indietro bestiale. E invece volevo raccontare la storia di due persone che stanno vicine, si vogliono bene, si aiutano, ma che non sono una famiglia nel senso tradizionale. E, però chiaramente questo porta all'evoluzione. Cosa succede se uno dei due si innamora? Come succede a Colomba, che si innamora di uno bello, ricco, fighissimo, che le promette tutto il mondo. Dall'altra parte c'è un Dante che dice: guarda, la mia vita sarà sempre andare a scavare i cadaveri. Questo invece ti offre la colazione a Tokyo e la cena a New York, sai, c'è poco da. E però Colomba, che non è, come posso dire, non è di sinistra mediamente, non è, insomma, era una poliziotta, era un po' così. Non dico che avrebbe votato Meloni, ma insomma. Lei lo sente questa cosa, sente questa, cioè non corre subito da questo che le offre una vita diversa. Si rende conto di perdere qualcosa se lascia Dante e di perdere qualcosa se lascia Glenn, il famoso amante francese. Quindi, non so, mi interessava ragionare anche su queste dinamiche più intime, diciamo.
Allora, tra le stanno da Zieri, tra le quali caratteristiche, diciamo anche proprio allora le qualità che spesso vengono riconosciute ai tuoi romanzi, c'è, come dire, l'approfondimento, la profondità, no, psicologica dei caratteri, dei personaggi. Allora, mi sembra in generale che nelle tue storie, e qui anche soprattutto perché viene fuori tutto il mondo passato, no, di Dante, no? È come se l'evento scatenante, gli eventi scatenanti, dolorosi, la frattura, l'esperienza del male in qualche modo fosse passata, cioè ci sia già stata, e quello che tu racconti è l'elaborazione poi di quel trauma attraverso le esperienze che questi vivono, e in questo caso, come dire, l'esperienza forte è che Dante ritrova il suo passato. Ecco. Prego.
No, mi piace come ne parli tu, sicuramente ne parli meglio.
Però ecco,
ritrova il suo passato e trova che anche lui non è stato perfetto, no, nelle sue relazioni, perché si trova di fronte a una ragazza che amava, che ha lasciato perché voleva, non era per lui stare dentro una setta, era una setta, come posso dire,
che però la setta in quel momento
era molto fricchettona,
sì,
era molto
l'ha
aperto.
Aiutato anche da un certo punto,
certo, perché questa idea della dicotomia buoni cattivi non è proprio così. A volte ci sono situazioni tipo comunità che io ho frequentato, anche se magari nelle fasi tardive, che effettivamente ti offrivano fratellanza, autoaiuto, comunità. Lo stesso Leoncavallo, di cui ho fatto parte, le stesse case occupate dove ho vissuto, avevano quella caratteristica di essere delle comunità di autoaiuto, diciamo così. Poi, come molte comunità, poi magari c'è quello stronzo che usa la comunità per fare carriera, magari in politica, e questo
è
sono
successo.
Cose che, come sappiamo, sono accadute. E quindi diciamo che Suria, il capo di questa setta, che magari parte con le buone intenzioni, ma poi va in un'altra direzione perché è spinto per i suoi interessi, per le cose. Lo capiremo mano a mano. Però ecco, come sempre, non sono manicheo. Io penso che ci fosse del buono anche in questo tipo di comunità, diciamo. Così come non credo nei mostri. Cioè, la mostrificazione del cattivo è una cosa che io non sopporto più, non sopporto. Viene dal thriller americano degli anni Ottanta, in cui, insomma, Il silenzio degli innocenti,
sì.
Lo cito sempre come esempio, perché è un libro straordinario, chi l'ha letto, ho visto il film. Dopodiché sappiamo che c'è uno malato di mente che sta in carcere perché mangia le persone. Perché le mangia? Perché è cattivo. E perché è cattivo? Perché è matto. Questa è l'unica spiegazione, non ce ne sono altre. E insieme danno la caccia a un altro cattivo che ammazza le donne perché? Perché è matto, sempre tra virgolette, scusate, perché è matto ed è un transessuale che ha il dubbio sulla sua sessualità, quindi squarta le donne, le spella per vestirsi. Ma che cosa fa la persona normale, tra virgolette, quando deve occuparsi di questi qua? Li uccide. Li uccide perché non c'è nessuna possibilità di cura. Questi che nella realtà sono delle vittime, in realtà, cioè malati di mente, persone che stanno, che hanno disturbi, che soffrono e che magari non hanno trovato qualcuno che li aiutava, anche una comunità che li teneva in piedi. Se poi vanno a fare qualcosa di brutto, sono certamente dei colpevoli, ma non è detto che siano, come posso dire, sono anche delle vittime, vittime di un mondo che non gli ha dato una mano. Allora, io questa cosa cerco sempre di vedere che la malattia è una cosa che esiste, che come posso dire, la neurodiversità esiste, e questa è una cosa che ovviamente mi tocca personalmente, e quindi ho sempre cercato di fare un po' un'opera, di dire: guardate che quelli che voi vedete come cattivi, mostri, sono un vostro specchio prima di tutto, e secondariamente guardate che la gente che ammazza davvero, per lo più è razionale. Cioè, quelli che i femminicidi vengono esaminati dal tribunale prima di essere condannati, ma la maggior parte sono sani di mente. La gente che sa cosa sta facendo, ma pensa che sia giusto. Oppure il pilota bombardiere che va a radere al suolo la casa, oppure che va a distruggere un pezzo della striscia di Gaza, pensa di fare la cosa giusta. È razionale, viene testato. Se avesse dei problemi psichici, non lo. Noi abbiamo costruito un mondo completamente rovesciato, su cui non ci interroghiamo più. I cattivi sono i matti, i buoni invece. Ecco, io cerco di entrare in queste dinamiche perché mi interessa parlare del presente e di parlare anche dell'ideologia del presente, soprattutto.
Mi pare che in questo romanzo, rispetto anche ad altri tuoi romanzi precedenti, ci sia una ricerca ancora più studiata sulla struttura, no? Che è proprio ricca di giochi continui, c'è tutto il passato che entra nel presente e poi giochi di specchi, di sostituzioni, adesso non diciamo ovviamente altro, deviazioni, passi falsi, svelamenti. Ecco, come hai lavorato sulla struttura di questo romanzo?
Io lavoro sempre più o meno nello stesso modo.
Hai per esempio una scaletta iniziale?
No, non ce l'ho mai.
Ecco, questo, cioè, come non c'è?
Io ho un'idea, e un'idea di dove.
Ma e vai avanti quindi come?
Sì, sono uno da bussola, non da mappa. È come, cioè, ci sono gli scrittori da mappa, che c'hanno tutto scritto, e quelli da bussola.
Ma sai come va a finire?
Sì, so come va a finire, ma non so come ci arrivo.
Ok.
E mentre scrivo, mentre costruisco le cose, cerco di far quadrare tutto. Arrivato alla fine del romanzo, lo riprendo, lo riapro e lo smonto e comincio a dire: funziona, non funziona. È lì che faccio la scaletta. Cioè, io faccio la scaletta alla fine per vedere se sta in piedi. Okay. Ma ho sempre cercato, non come dire, non la complicazione, quanto la complessità. Io penso che uno dei problemi del presente sia questo tentativo costante di semplificare tutto a livello idiota, no? E quindi ne subisce il fascio di questa semplificazione totale anche, diciamo, il noir e il giallo, per cui le storie sono sempre più semplici, diciamo così, e quello che conta è soprattutto il background del protagonista, non so se deve sposarsi la figlia, se deve andare a comprare cannoli, che è una cosa che non sopporto, non l'ho mai sopportata, a meno che la facesse Camilleri, ma tutti gli altri mi danno un po' fastidio. E la semplificazione totale, quindi storie semplici, che alla fine sono il riflesso, come dire, borghese del giallo, diventano storie borghesi. Ecco, beh, se c'è una cosa non interessa, proprio le storie borghesi, e penso che soprattutto se tu vuoi raccontare storie complesse non puoi nasconderti la complessità, soprattutto in un paese come l'Italia, dove la verità è sempre libertà provvisoria, lo sappiamo. Cioè, siamo un paese che la verità su certe cose le sa, diciamo, la verità storica le sa, ma la verità giudiziaria ancora deve arrivare su molte cose. Cioè, pensiamo che quando è chiuso il processo di Piazza della Loggia, quando si è chiuso? Tipo 2 anni fa?
Sì, da poco.
Cioè, 60 anni per capire chi aveva messo una bomba. Perché? Deviazioni, gente che non fa il suo lavoro e così via. Noi siamo un mondo, l'Italia è un paese stratificato di menzogne, di funzionari infedeli, ma che magari sono fedeli a un'idea di Stato diversa, cose del genere. Se tu vuoi raccontare una storia complessa, devi tenere conto di queste sfumature, ma anche del fatto che quando una cosa è grossa non è più solo italiana. C'è sempre una connessione con altro. È tutto connesso. E devi tener conto di questa complessità, a mio avviso.
E quindi con la trama, con la struttura del libro, come entra?
Che prima penso, diciamo, alla storia gialla, semplice, quindi muore l'ex fidanzata di Dante,
Alba.
E lui indaga su questa morte e scoprirà qualcosa inerente al suo passato. Questa è, diciamo, l'idea. Dentro questo racconto quello che secondo me è lo spirito del tempo. Lo spirito del tempo, quindi dicevo prima, il tempo del settarismo, il tempo dei grandi guru, il tempo delle soluzioni semplici, e soprattutto volevo dare anche l'idea di questo clima di guerra. Cioè, che tutte le istituzioni sotto sotto comunque si preparano alla guerra o lavorano per le armi o cose del genere. Cioè, che tutto, anche la scienza, viene, può essere utilizzata per la guerra, anzi, lo è totalmente. Insomma, mi interessava raccontare questo. Ho sempre questo desiderio di decifrare un pezzetto del presente, che è più difficile oggi che una volta.
Una curiosità, adesso che parlavi, mentre scrivi, leggi delle cose che non hanno, diciamo, diretta attinenza con il con il tema, in questo caso, diciamo, gli anni 70-80, sì, questo mondo di comunità, eccetera. Cioè, ti aiuti con delle letture che pensi che in qualche modo ti possano aiutare, o preferisci non leggere nulla per non essere influenzato?
No, di solito io leggo prima. Allora, l'idea del romanzo nuovo mi arriva di solito mentre sono nella fase a due terzi del romanzo precedente. Comincio a avere delle idee, non è che me le appunto, non segno mai niente, non faccio appunti, sono terrificante, ma questo fa parte anche dell'essere nello spettro autistico, non sono proprio organizzato. Però... come posso dire, l'idea rimane in testa e lavora. Lavoro, comincio a leggere cose. Quindi, quando ho cominciato a lavorare sulla mossa del granchio, avevo già letto quello che mi serviva e ho cominciato a leggere altre cose che andavano nell'idea di quello che avrei scritto dopo. Poi, in certi casi, ho fatto...
Quindi cominci già a preparare il romanzo successivo?
Ma non volutamente. Però, sai, stai 8 ore magari su un tema, su un testo, su quella roba lì, e a un certo punto dici, aspetta che mi... voglio
che mi distraggo con un altro assassino.
Non posso continuare a guardare sulle sette, leggere sulle sette, mi sono matto. E quindi cerco qualcos'altro che mi attiri, che mi ispiri, come appunto il True Crime su cui sto lavorando adesso, che è venuto fuori per caso, ma è andato in parallelo.
Che è una storia invece di un mostro, diciamo.
Diciamo che
è
un mostro, non posso dire altro, di un mostro
va bene.
Di un mostro e di un posto che è diventato il secondo, che poi, vabbè, posso dire la Valsusa, che è diventato, ma posso dire, un luogo emblematico della nostra
vai a vedere, qui c'è il Monferrato, li vai a vedere i posti?
Ma ci sto vivendo. Allora, quando... vabbè, tipo 7 anni fa, io ho avuto un burnout pesante, no? Quindi sono andato a gambellare, ho dovuto vendere tutto quello che avevo, la casa, eccetera, no? E quindi ero rimasto a zero. E mi sono cominciato a muovere, prima volevo... ho lasciato le Marche dove stavo bene, sono tornato a Milano, poi mi sono spostato in Piemonte, insomma, ho fatto queste cose.
Allora, senti, un'ultima cosa, ovviamente non dico niente sulla fine perché comunque...
diciamo che do la soluzione alla fine, ecco, non la lascio aperta.
Allora, insomma, non è che... cioè, ci si aspetta probabilmente una nuova avventura dal... comunque non voglio dire, però, diciamo... sempre difficile parlare di un giallo perché devi parlare senza dire quello che comunque di un giallo, di un thriller, eccetera. Comunque qui mi sembra che ci sia forte una cosa nel finale, cioè non c'è proprio, cioè c'è lo scioglimento della vicenda, cioè insomma si capisce che cosa è successo, però non c'è quella sorta di, come dire, di catarsi finale che spesso accompagna la struttura del thriller o del giallo, esatto, o del noir, no? Si capiscono le cose, ecco, ma la giustizia resta in qualche modo un elemento cangiante, individuale, forse presunto, no? Che per affermarsi in Dante può anche passare attraverso un'ingiustizia.
Sì, Dante non è un poliziotto e non ha la testa da sbirro o da giudice. Lui cerca, fa due cose, dà la caccia a quello che lui ritiene persone che fanno del male ai più deboli, diciamo così, e contemporaneamente non ha alcuna fiducia nelle istituzioni, eccetera. Quello che lui cerca di arrivare è a una verità e a questo punto anche a una giustizia, ma che non è la giustizia che ci aspettiamo, esatto, proprio perché... siamo troppo abituati all'idea che c'è, non il lieto fine, ma, sapete, quando, vi ricordate CSI? Allora, CSI era una serie che è andata avanti per 30 anni e parlava di una squadra di poliziotti della scientifica, sì, americani. Però. Ogni puntata indagavano su cose complicatissime, come finiva ogni puntata? Arrivava uno che confessava. Così il dubbio te lo toglievi, no? Sono stato io, avete ragione, come... nella realtà non è così, cioè pensiamo solo a Garlasco, detta male, è una cosa che comunque chiuderà, non avremo mai quella, che soddisfazione, è impossibile, È impossibile averla perché la situazione, la realtà è complessa, non c'è il mostro che dice, ah vedi, abbattilo. È una cosa più complicata. E quindi, oddio, ci sono storie più semplici, è ovvio, un femminicidio normale avrebbe, cioè, come dire, lo vedi subito chi è il colpevole. Ma non c'è la catarsi, perché per avere la catarsi vorrebbe dire che la giustizia ha cambiato qualcosa nel mondo. Cioè noi restiamo come dire, un femminicida e allo stesso tempo la società si attrezza perché non ci siano più femminicidi.
Anche perché, ecco, dobbiamo concludere perché siamo fuori tempo. Massimo, no. Adesso mi viene in mente, per esempio, il caso Jeffrey Epstein, no? Ecco, allora lì il suicidio, perché è probabilmente un suicidio, sì, no? Pare. Però tutti dicono che non è un suicidio, ma che è stato ucciso. Lì la catarsi avviene soltanto nel momento in cui c'è una probabile non verità, cioè...
Esatto, ma non solo. Hai una catarsi se stai, diciamo, se vedi le cose in un certo modo, oppure hai un rafforzamento delle tue convinzioni se pensi che sia un complotto per tappare la bocca a qualcuno che avrebbe rivelato delle cose che avrebbero scosso il mondo. Ma sicuramente non l'aveva detto tutto e sicuramente ci sono delle persone che spero prima o poi verranno beccate per quello che hanno fatto con lui, ma nella realtà la verità è ancora...
Sì, non c'è la verità, però
c'è,
come dire,
sicura che tutti poi andiamo,
esatto,
a casa a dormire tranquilli.
Però,
no,
come dire, quelli che pensano, che la pensano, diciamo, che è successa questa cosa, lì la catarsi c'è, ma la catarsi avviene soltanto in un atto di probabile non verità.
Esatto, è quello, ma il problema è questo, viviamo nel mondo della post-verità.
Esatto. La mossa del granchio, un romanzo Rizzoli, sono 443 pagine, è stato il nostro ospite Sandro Nazzieri, grazie.
Grazie a voi.
The dustiest niggas been fucking with us. Am I a goat? Well, probably not. I probably was, but you probably forgot. My white label had to go white label shit when he stepped out his body and finally got hot. Hand me the tools like I'm picking a lot. Me and white bitches been kissing a lot. My honor comes from the shit that I do for the ones that I love. It's between them and I. Your honor comes to the court. Any officer pleaded so that you could cut off some time. Nowadays, y'all don't want to put in no work. Y'all just won't jump to the front of the line and hurry and run out the nine. Baby boy, please. I heard what you said to little bro about me. Yeah, and when you run into the ice, man, what you gonna do is that freeze. You not about to squeeze, you not in the streets. I'm cutting niggas off at the knees. There ain't no standing on business with me. If I'm lying, I'm flying economy. Give me a motherfucking seat. If I'm lying, I'm flying economy. I bet I know who I see. You know how I fly, cause I land at the beach. When you land, you can see me. You whisper my name, cause the way that it carry, you can't even speak. Yeah, you can't even speak. What's my name and don't say it too loud, cause you gotta come here and you know I pop out. We turned to Coachella, had boys backing down, and we might do the same if we touch rolling loud. If you my nigga, then say that my nigga, like what's up my crow, they come hunt me right now. Come on to me and get one of them out, cause you know how these niggas been counting me out. Okay, okay, you gotta whisper my name. Yo, hey, you gotta whisper my name. Yo, hey, yo, yo, hey, hey, I'm doing my big one, you doing a little one. What kind of man are you? A middle one. Yeah, my brother said he want a blue beam, I'ma get him one. My new team don't know how I live, she shopping at Erewhon. My brother got no fucking gear, he popping at everyone. This ain't fixable smoke where you see us out sitting with Farrakhan, nigga. This shit like the bag that you bring on the plane, it's gon' carry on. These boys dress up and think that they somebody, shit is like Comic-Con. My YGs are fasting and praying, you lucky it's Ramadan. Otherwise they would be posted outside like the Pentagon. You niggas be hitting the net for some love, you a tennis ball. I take 500K, not a dinner. I never could learn shit from none of y'all. Whisper my name and don't say it too loud, cause you gotta come here and you know I pop out. We turned to Coachella, had boys backing down, and we might do the same if we touch rolling loud. If you my nigga, then say that my nigga, like what's up my crow, they come hunt me right now. Come on to me and get one of them out, cause you know how these niggas been counting me out. Okay, okay.
Whisper my name like a cold wind down in the air. for my name.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. È morta a Milano sabato 13 giugno Luisa Muraro, tra le figure più importanti del pensiero femminista contemporaneo in Italia. Filosofa, saggista, docente, nel 1975 ha fondato con altre la Libreria delle Donne di Milano. Tra le sue opere Il Dio delle Donne, La Signora del Gioco, La Caccia alle Streghe interpretata dalle sue vittime, non è da tutti l'indicibile fortuna di nascere donna. Buongiorno a Laura Boella.
Buongiorno.
Allora, Laura Boella, filosofa, è stata nostra ospite tra l'altro diverse volte, ma lo ricordo un paio di mesi fa per parlarci di uno dei suoi oggetti di studio e passioni filosofiche, Hannah Arendt. Allora, con Laura Boella vogliamo ripercorrere oggi alcune delle questioni centrali del pensiero, dell'attività, soprattutto filosofica e civile anche, sociale, di Laura, di Luisa Muraro. Partirai allora, Laura Boella, dal centro del suo pensiero, o quello che insomma viene generalmente interpretato come il centro del suo pensiero, la questione del femminismo, della differenza, che più appunto che la ricerca dell'emancipazione, della parità delle donne, mi pare puntasse proprio sulla questione della libertà femminile. Ecco, in che modo, in che senso Luisa Muraro è stata importante nell'elaborazione di questo femminismo della differenza?
Allora, io penso che il suo libro del 1991, L'ordine simbolico della madre, sia un punto veramente di svolta e anche molto importante per capire bene sia come ci è arrivata Luisa, sia anche poi per molte altre cose che lei ha scritto. In fondo Luisa Muraro ha avuto una vita filosofica, e dico apposta vita filosofica perché molto di più insomma che un pensiero, ha avuto una vita filosofica molto lunga e molto produttiva. E lei ha sempre avuto un pensiero molto strutturato, era studiata in Cattolica, allieva di Gustavo Bontadini, e quindi nutrita proprio di un pensiero classico. D'altra parte lei anche è stato un talento, credo, unico nel suo genere, è riuscita a effettuare un passaggio estremamente importante da questa formazione di pensiero classico a tematiche che sono passate attraverso anche la psicoanalisi. Ha avuto un rapporto molto importante anche con Elvio Facchinelli, ma poi i suoi interessi sono rivolti anche ad un pensiero, al pensiero del pensiero mistico, che sicuramente non appartiene non ha mai appartenuto al mainstream del pensiero occidentale. I suoi libri, infatti, per esempio Maglie e Uncinetto nel 1981, quello dedicato a due arse vive valtellinesi, Guglielma e Maifreda, sono tutti libri che spostano completamente l'asse della riflessione filosofica verso continenti che soprattutto in quegli anni erano inesplorati. Questa capacità di tradurre una formazione filosofica, ripeto, classica, in interesse e anche approfondimento di lati oscuri o aspetti o profili che avevano tra l'altro avuto poca, scarsa voce non solo negli ambiti accademici ma anche nella cultura, più generale. Ecco, tutto questo secondo me trova una espressione molto molto significativa nel libro che citavo prima del 1991. Cosa vuol dire? Cos'è stata questa idea di un ordine simbolico della madre? Intanto qui c'è un aggettivo importante, un aggettivo che peraltro poi ha creato probabilmente anche alcuni dissidi all'interno delle posizioni che sono sempre state molto variegate, molto ricche anche del movimento femminile e femminista. L'aggettivo simbolico era chiaramente un riferimento alla psicoanalisi di Lacan, con la quale Luisa Moraro era entrata in contatto frequentando il femminismo francese, in particolare il pensiero di Luce Irigaray. Lacan parlava di un rapporto tra reale, immaginario e simbolico. Questo cosa significava? Significava che mentre la realtà è difficilmente anche esprimibile in parole, e l'immaginario è altrettanto difficile da esprimere perché è troppo legato all'immediatezza delle passioni, delle pulsioni, il simbolico era invece quella dimensione in cui producono i propri effetti la parola e il linguaggio. Ecco, anche questo interesse per la parola e per il linguaggio dice anche molte cose sul pensiero della differenza, sul femminismo.
Ecco, allora volevo allora la fermo un secondo, perché appunto adesso la ci faceva riferimento, cioè il problema della dicibilità, diciamo, di quello che viviamo, delle nostre esperienze, è legato appunto anche all'attendibilità, no? Poi della verità. Lei adesso faceva riferimento alla possibilità di raccontare, no? Di trasmettere attraverso il linguaggio, insomma, in un sistema di simbolico. Ecco, questo si lega in qualche modo alla questione delle donne, cioè la condizione tradizionale delle donne, ma non solo delle donne, è stata quella di non poter trasmettere, no? La propria esperienza. Quindi in qualche modo queste due dimensioni, la questione simbolica dell'universo simbolico e la questione poi dell'esperienza femminile si legano in qualche modo.
Si legano, come? Proprio perché in molti sensi, e questo probabilmente è stato il lavoro della vita, di tutta una vita di Luisa Moraro, perché si legano in molti sensi? Perché prendere la parola, far sentire la propria voce è stato una, diciamo, delle massime che hanno ispirato il femminismo di Luisa Moraro. Ma questo cosa voleva dire? Prendere parola, che poi è legatissimo anche alla sua idea di libertà femminile, che non è che è molto diversa dall'idea semplicemente di una uguaglianza raggiunta attraverso l'emancipazionismo.
Attraverso le quote anche, in qualche modo.
Attraverso, no? Le quote, le par condicio e tutto questo. Libertà femminile era appunto capacità di dare significato al proprio essere nate donna, e questo è il simbolico, cioè Luisa Moraro non ha mai negato, diciamo, la differenza dei sessi intesa come nasciamo, e lei diceva giustamente con le babucce rosa o le babucce azzurre, proprio lo raccontava in questo modo, diciamo, irripetibile anche di sapere, diciamo, comunicare le sue idee, nasciamo o maschi o femmine. D'altra parte, libertà femminile e imparare e cercare, sforzarsi di dare un senso, un significato a questa nascita, e lì effettivamente allora l'ordine simbolico della madre, cioè noi nasciamo da una madre e quindi diamo significato a questo tipo di nascita, visto che il rapporto con la madre è un rapporto sicuramente per ogni donna, come per ogni uomo, molto complicato e difficile. D'altra parte, per ogni donna assume un significato veramente di lavoro su ciò che fondamentalmente è la cosa più importante, no? Il riconoscimento di ciò che è più importante, ciò di, a cui noi dobbiamo dare senso. Su questo, diciamo, asse, che poi nel libro che citavo prima, L'ordine simbolico della madre, viene espresso anche in termini filosoficamente o teoricamente molto impegnativi, si innestano poi, questo, diciamo, è un altro aspetto estremamente originale, ma che credo anche possa costituire l'eredità della vita filosofica di Luisa Muraro. Si innesta anche con la capacità di Luisa Muraro di tradurre in linguaggi, no? In linguaggio anche ciò che nella secolare storia delle donne è rimasto silenzioso. Io in prima persona ho vissuto l'importanza di questa scoperta del pensiero femminile, che non è stata soltanto una scoperta delle grandi pensatrici del Novecento oppure anche delle grandi mistiche, è stata anche l'invito a dare voce e quindi a mettere in forma di parola ciò che nella vita delle donne del Medioevo, ma anche nell'antica Grecia, così come anche in tempi più vicini a noi, è rimasto silenzioso. Ma è rimasto silenzioso non soltanto a causa dell'oppressione maschile, bensì anche a causa del rifiuto che in molti casi le donne hanno avuto di cedere ad un linguaggio patriarcale, ad un linguaggio precostituito, preconfezionato, che non le esprimeva. Io ritengo che questa anche sia un lato dell'eredità del pensiero di Luisa Muraro che noi dovremmo riprendere. Dare voce anche a quelle donne del passato, del presente e forse anche del futuro che rifiutano, diciamo, di esprimersi, non certo per patologie o sensi di minorità, ma non ha senso per loro usare parole che non sono, che non sono, non vengono dalla loro libertà.
Ecco, allora senta, Laura Boella, due cose ancora, abbiamo circa 6-7 minuti, quindi cerco di farcele star dentro entrambe. Da un lato, come dire, la sua attività politica, no? Io per esempio non lo sapevo, lei faceva riferimento prima a Elvio Facchinelli, Luisa Muraro ha lasciato una carriera, diciamo, universitaria, eccetera, ha iniziato a insegnare nella scuola dell'obbligo, poi appunto ha partecipato all'esperienza dell'Erba Voglio, insieme anche per esempio a Lea Melandri, e poi nel 75 c'è la Fondazione della Libreria delle Donne di Milano, tra l'altro che l'abbiamo raccontato l'anniversario qui alla Domenica dei Libri. Allora, quello di Luisa Muraro è un pensiero che si lega, che si innesta sempre in qualche modo alla questione dell'azione, del fare politico e sociale.
Certamente, direi che si può esplicitare questo aspetto fondamentale della sua immensa, quasi vulcanica, io direi, attività. Ecco, lo si può esprimere nei termini di quella che è stata forse una sua utopia, però un'utopia estremamente concreta, cioè l'utopia di istituire una società femminile. Lei ha lavorato tantissimo, istituire proprio qui e ora, cioè non rimandarla ai secoli futuri o alle generazioni future, ma istituire qui e ora una trama di relazione tra donne che si confrontasse non conflittualmente, ma produttivamente, che usasse la propria lingua, formulasse una lingua autonoma, una lingua nuova per parlare del mondo, per parlare della storia, per parlare della politica e per parlare anche dell'economia. Pensiamo al suo libro Il mercato, al mercato della felicità, sì, del 2009. Io ricordo, perché proprio sono anche aspetti, esperienze ricordati lunedì quando c'è stato il ricordo del Breve delle Donne di Luisa, ricordo iniziative che a pensarci oggi sono state di una creatività immensa, una scuola di filosofia per bambini e bambine, una scuola di scrittura pensante, che peraltro poi Luisa chiamava di sacra scrittura, e poi ovviamente il gruppo di Ottima, che è stato una modalità, una comunità di pensiero unica nel suo genere ed estremamente produttiva. Lei ha lavorato enormemente per creare una società femminile. E aggiungo un altro aspetto che mi pare, soprattutto in questa società ultra mediatizzata, importante. Cioè, Luisa aveva un talento molto speciale per comunicare, rendere accessibile idee che erano molto strutturate, come dicevo prima. Ebbene, lei ha collaborato anche per alcuni anni con un giornalino che veniva distribuito nella metropolitana milanese, che si chiamava appunto Metro, e lì interveniva sui fatti del giorno, così come poi in molti magazine, non solo femminili, lei scriveva articoli su vari argomenti. Ora, lei faceva sentire la sua voce, usava la sua lingua e come tale ci dava tutte le donne un esempio per costituire e vivere una nuova società femminile.
Allora, senta, un'ultima cosa, Laura Bella. Allora, mi sono andato a leggere un po' di stampa, no? Uscita dopo la morte di Muraro. In particolare mi è sembrato interessante quello che ha pubblicato Avvenire. Lo leggo, ne leggo un pezzettino. Con Avvenire, scrive Avvenire, era nato un rapporto di rispetto e di stima reciproca pur su posizioni divergenti, ma il suo femminismo, come per altre figure storiche, l'ha portata su posizioni scomode che l'hanno avvicinato alla riflessione in corso nella Chiesa e nel mondo cattolico. È il caso certamente della maternità surrogata. 10 anni fa Avvenire pubblicò un suo articolo, Utero in affitto, il desiderio prepotente, in cui Muraro scriveva tra l'altro che in una cultura che trova odiosa la compravendita di bambine e bambini, come può essere accettabile commissionare la loro confezione da parte di donne pagate allo scopo? Nel 2018 poi Muraro concesse ad Avvenire un'intervista in cui negava che l'aborto sia un diritto. Ad Antonella Mariani, che appunto la intervistò sulla campagna per la legge 194, Luisa Muraro rispose: «Noi partivamo dal principio fondamentale di libertà femminile. Una donna non può essere obbligata a diventare madre. La maternità inizia con un sì, ma tendevamo a sottolineare che l'aborto non è un diritto. Un diritto ha sempre un contenuto positivo. L'aborto invece è un rifiuto, un ripiego, una necessità». Ecco, Laura Boella, lei faceva tra l'altro riferimento alla questione del suo interesse per le mistiche, no? Dell'interesse di Muraro per le mistiche. Ecco, posizioni come queste, come si inseriscono secondo lei nel quadro poi dell'elaborazione intellettuale e filosofica di Luisa Muraro?
Ma si inseriscono non solo nel quadro del pensiero di Luisa, ma si inseriscono proprio nel quadro del pensiero femminile a cui tutte siamo debitrici. Per esempio, la critica dell'idea di diritto come un'idea completamente contrattuale e vivissima in Simone Weil, un'autrice molto cara a Luisa Muraro. Cioè, l'idea di diritto è un'idea mercantile, diceva giustamente Simone Weil, e mi pare che Luisa Muraro, concludendo che il diritto all'aborto poteva essere soltanto un lasciapassare per l'irresponsabilità degli uomini, è una giustissima, diciamo, conseguenza tratta da questo carattere negoziale e mercantile dell'idea di diritto. Simone Weil contrapponeva al diritto l'obbligo e il dovere, ma un dovere che aveva come riferimento la sacralità, diciamo, di ogni essere umano, quindi non era diciamo declinato su una questione specifica come quella dell'aborto. Luisa declina questa critica dell'idea di diritto, oltretutto poi me lo lasci dire, cioè siamo ormai da anni in una proliferazione di diritti esagerata e che oltretutto poi crea una nebbia, una nebbia profonda, no? In cui è grande confusione. Ma Luisa declinava la critica dell'idea di diritto in termini di libertà, cioè questa ancora una volta l'impegno di ogni donna, e questa è una chiamata forte ad una responsabilità femminile, l'impegno di ogni donna di interrogarsi non tanto su ciò che vuole, le va bene, preferisce, eccetera, eccetera, ma di interrogarsi sul significato di ciò che lei sceglie di fare, di vivere.
Luisa Muraro era nata in provincia di Vicenza nel giugno 1940 e morta a Milano il 13 giugno 2026. La ricordata Laura Boella. Grazie ancora.
Arrivederci.
E così, con questo ricordo di Luisa Muraro, si conclude la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao.